una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La pandemia di Covid-19 ha fermato gli arrivi di migranti sul territorio europeo. E in che condizioni è chi sbarca sulle coste italiane, greche, spagnole o percorre la rotta balcanica? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro. Dunque, è stato presentato questa mattina il rapporto annuale del Centro Astalli, è il secondo che esce in tempo di pandemia e descrive un anno, il 2020, al fianco di oltre 17.000 rifugiati e richiedenti asilo, tra l'altro con tutta una serie di servizi offerti. Ecco, però ne emerge un quadro in cui l'onda lunga dei decreti sicurezza, le politiche migratorie di chiusura che hanno caratterizzato tra l'altro la normativa di immigrazione fino alla fine del 2020, anche acuito precarietà di vita, esclusione e irregolarità. Le tragedie del mare nel frattempo continuano, come è necessario stabilizzare il Mediterraneo. Fatto sta che ieri la ministra dell'interno Lamorgese è stata a Tripoli proprio per incontrare il suo collega libico Mazen, e appunto le immigrazioni sono state anche al centro dei colloqui, tra l'altro appunto sarebbero stati presi accordi per corridoi umanitari. Ma sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
Il 2020, l'anno segnato dallo scoppio della pandemia da Covid-19, dal lockdown, ha registrato un aumento degli arrivi via mare di migranti in Italia a 34.000 dopo due anni di diminuzione, 23.000 nel 2018 e 11.000 nel 2019. Per molti migranti forzati la pandemia non è quindi il peggiore dei mali da affrontare. Violenze, dittature, profonde ingiustizie sociali ed economiche costringono quasi 80 milioni di persone nel mondo a mettersi in cammino verso un paese sicuro. Allo stesso tempo però sono diminuite le richieste d'asilo in Italia, 28.000 contro le 43.783 nel 2019. Nonostante numeri decisamente bassi di arrivi rispetto al recente passato, il sistema di protezione fatica a rispondere efficacemente ai bisogni delle persone approdate nel 2020 o già presenti nel territorio. In un anno di accompagnamento dei migranti forzati complice la pandemia, il Centro Astalli ha registrato un aumento degli ostacoli frapposti all'ottenimento di una protezione effettiva, un intensificarsi del disagio sociale e della marginalizzazione dei rifugiati.
Dunque una cosa va capito: quanto l'emergenza sanitaria si sta abbattendo sulle vite già precarie, diciamo noi, dei migranti. Allora, abbiamo con noi il direttore del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti. Salve padre.
Salve, salve a tutti i radioascoltatori.
Allora, una cosa, qui sembra che la pandemia di Covid-19 non ha fermato, tra virgolette, questi viaggi di speranza. In sostanza, chi cerca di raggiungere l'Europa non ha paura del coronavirus.
Esattamente, si diceva bene nel servizio, le persone che si mettono lo stesso in viaggio nonostante la pandemia vuol dire che questa pandemia è solo uno dei mali che affligge la loro vita e forse neanche il peggiore. Quindi, nonostante appunto il coronavirus che ha così paralizzato molta parte del mondo, le persone continuano a mettersi in viaggio e cercano delle soluzioni migliori rispetto a quelle che stanno vivendo.
Padre Camillo, do qualche dato. Nel 2020 sono stati oltre 11.000 migranti soccorsi o intercettati nel Mediterraneo e poi riportati in Libia. A questi si aggiungono tra l'altro oltre 1.400 vittime accertati nei naufragi nel corso del 2020. Poi purtroppo sappiamo ce ne sono tanti che non vengono nemmeno registrati. E ad oggi, diciamo al 19 aprile, nel 2021 sono sbarcati in Italia circa 8.500 migranti. Che cosa vi continua a raccontare chi arriva nel vostro centro?
Beh, ci racconta un inizio di viaggio che è un inizio che spinge poi le persone, quindi violenze, disuguaglianze, situazioni anche di eventi climatici avversi che fanno spostare le persone dalla loro casa. Ma poi diciamo c'è tutto l'aspetto dei viaggi che stanno diventando sempre di più la fonte di violenze per queste persone. Non ultima la situazione in Libia con i centri di detenzione nei quali più volte anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha denunciato il fatto che non vengano rispettati i diritti umani.
Padre Cabillo, questo è un problema che si, non so, ripete da quanto? 10 anni questo dei centri di detenzione e che nessun governo, nessuna Commissione europea è riuscita in qualche modo a risolvere.
Esattamente, uno dei grossi problemi, diceva bene, sono 10 anni, oltre 10 anni, perché dai racconti dei rifugiati, noi appunto 10 anni fa circa sentivamo già questi racconti di soprusi, di torture, e il problema appunto è cercare di affrontarli e io credo che ci debba però essere da parte dell'Unione Europea un'azione un po' più decisa, un po' più coraggiosa, e soprattutto dove non si riesce ad intervenire sulla modalità di gestione di questi centri, la possibilità è quella di evacuarli.
Quali sono e soprattutto come sono cambiate durante questa pandemia le attività del centro Astalli e soprattutto in quali città? Ricordiamolo anche per i nostri ascoltatori che vi conoscono, però magari rinfreschiamo anche un po' la memoria.
Certo, il centro Astalli è presente in diverse città, al sud a Catania Palermo e a Grumonevano vicino a Napoli, poi abbiamo 2 centri al nord a Trento e a Vicenza, e nell'anno della pandemia ne è nato uno a Bologna, quindi abbiamo una distribuzione un po' su tutto il territorio nazionale, oltre ovvio la città di Roma dove storicamente è nato il centro Astalli. Come sono cambiati? Beh, abbiamo dovuto anche lì adattarci a quelli che sono stati i ritmi nuovi imposti dalla pandemia. Da un inizio in cui il lockdown duro aveva fatto chiudere tutto e aveva anche diciamo messo un po' la popolazione, tra queste anche i rifugiati, in una situazione un po' anche di confusione, non si capiva bene cosa stesse succedendo, e il centro Astalli è rimasto aperto. La porta di via degli Astalli a Roma, così come in altre città italiane, è continuata a restare aperta per dare indicazioni, per accompagnare, per essere un punto di riferimento a quelle persone che vivono per strada. Ma anche lì, per esempio, la mensa di Roma non ha potuto continuare ad accogliere le persone, si facevano dei pranzi, dei pasti da asporto, e continua a essere così per ridurre al minimo il contagio dei migranti. Ma poi tutti i servizi sono stati poi rimodulati prendendo appuntamenti, cercando di ridurre appunto il numero delle persone che contemporaneamente ci sono nelle strutture, e questo appunto ha diciamo garantito appunto la salute e la protezione delle persone, pur continuando a mantenere però i servizi.
Ringrazio padre Camillo Ripamonti, abbiamo avuto al telefono con noi, che io ricordo è il direttore del centro Astalli. Buon pomeriggio padre. Allora, non c'è solo il Mediterraneo, ma io aggiungo c'è anche la rotta balcanica, dunque quel sentiero, diciamo così, dei migranti che dalla Grecia passa per la Bosnia per arrivare fino al centro Europa. Anche qualche giorno fa 30 migranti, tra cui donne e bambini, sono stati rintracciati ai bordi dell'autostrada A23 vicino a Trieste, divisi in piccoli gruppi e varie nazionalità. C'erano etiopi, curdi, nepalesi e afghani. Allora, ecco il messaggio che padre Stanco Perizza, direttore del GRS nell'Europa del Sud-Est, ha mandato proprio oggi al centro Astalli.
Nel 2020, dopo l'incendio che aveva distrutto il nuovo campo profughi Lipa, diverse centinaia di migranti sono rimasti senza alloggio e adesso quel numero è intorno a 2000. Così abbiamo iniziato a fornire assistenza anche a loro, distribuendo cibo, acqua, vestiti, scarpe, medicine, supplementi per rafforzare l'immunità che è disturbata da una cattiva alimentazione, cioè tutto quello basico che possiamo ottenere dai nostri donatori. Carichiamo i loro telefoni cellulari, distribuiamo i power bank, i pannelli solari per avere almeno un po' di elettricità e la luce durante la notte. Abbiamo i nostri mediatori culturali, 18 di loro, che parlano la lingua dei migranti, per essere al servizio concreto. Grazie a loro sappiamo di che cosa i migranti davvero hanno bisogno e cerchiamo di alleviare la loro sofferenza. Abbiamo anche i nostri volontari medici, uno di loro è il nostro seminarista gesuita. I migranti che sono fuori dai campi, quelli 2000, in tanti posti intorno a Bihać non hanno possibilità di fare una doccia né di lavare i vestiti. Così non possono prevenire le infezioni della pelle, soprattutto la scabbia, e purtroppo spesso affrontiamo anche le lesioni fisiche in seguito agli incidenti alla frontiera. Facciamo anche le traduzioni nei casi quando qualcuno dei migranti è il testimone o l'accusato davanti a un tribunale o polizia, siccome lo Stato bosniaco non ha dei traduttori per le lingue Pashto e Urdu.
Vaccinare al più presto gli oltre 200.000 migranti rifugiati apolidi che hanno presentato domanda d'asilo sul territorio italiano. Questa è la richiesta delle principali organizzazioni caritatevoli di difesa dei diritti umani riunite nel tavolo Immigrazione e Salute. La questione è stata anche esposta nei mesi scorsi al Ministro della Salute Roberto Speranza attraverso una serie di raccomandazioni. Vedremo se sarà accolta. Insomma, ci sono tanti invisibili nelle nostre città e tanti di questi sono appunto migranti. Ma comunque, allora, quali sono le condizioni di vita di chi arriva in Italia? Alberto Barbieri, che coordinatore di Medici per i Diritti Umani.
Le patologie che riscontriamo, i disturbi sanitari che incontriamo sono quelli purtroppo che abbiamo rilevato da tanti anni. Ricordo solo che negli ultimi 7 anni sono state documentate oltre 17.000 persone che hanno perso la vita nel cercare di attraversare il canale di Sicilia, migranti che si imbarcano soprattutto dalla Libia. Il numero di persone che hanno perso la vita nei campi di sequestro e di tortura in Libia è purtroppo sconosciuto, ma probabilmente simile o anche più alto. Quindi le persone che affrontano la rotta del Mediterraneo sono persone che hanno passato settimane o mesi, nella maggior parte dei casi, in condizioni di detenzione e di sequestro da parte di trafficanti, di reti criminali, di milizie, o anche nei centri di detenzione cosiddetti formali del governo libico, persone appunto detenute, sequestrate per mesi, in alcuni casi per anni, in condizioni igienico-sanitarie e alloggiative disastrose, centinaia di persone nella stessa cella, sottoposte a violenze quotidiane inaudite, a torture di ogni tipo. Quindi le persone che poi noi soccorriamo all'arrivo in Sicilia, noi abbiamo un team che opera a Pozzallo in Sicilia che presta soprattutto assistenza psicologica, ma le persone che noi assistiamo sono persone duramente provate nel fisico e nella psiche.
Senta, mi scusi Barbieri, ha visto in qualche modo un peggioramento della situazione da quando è esplosa un anno fa l'epidemia di Covid?
Non ci sono stati cambiamenti particolari, perché le situazioni erano già drammatiche prima, quindi continuano a essere drammatiche oggi. C'è stato un peggioramento nel senso che persone appunto che sono rimaste in condizioni di detenzione, sottoposte ad ogni tipo di abuso, quando arrivano poi in Italia devono ovviamente sottoporsi alla quarantena, Il sistema di quarantena fa sì che, siccome ci sono tante persone nello stesso spazio, appena si positivizza una persona, le altre persone devono riscatta la quarantena anche per tutti gli altri. Quindi persone che sono state detenute a lungo si ritrovano in una condizione ovviamente completamente diversa dei campi di tortura libici, ma comunque una situazione in cui non possono, diciamo, devono rimanere all'interno di una struttura spesso sovraffollata, e questo ovviamente può aggravare, in molti casi aggrava il disagio psichico, il disturbo da stress post-traumatico, le gravi sintomi depressivi che queste persone hanno. Diciamo, ci sono ferite visibili e invisibili. Le ferite visibili purtroppo sono i segni e le sequele delle torture, delle violenze, delle deprivazioni, persone gravemente sottopeso, denutrite, persone sottoposte a privazione di acqua e cibo per tempi prolungati. E oltre a questo, le ferite invisibili, che però spesso sono anche più insidiose, che poi appunto sono le conseguenze a livello psichico, quindi forme molto gravi di disturbo da stress post-traumatico, in molti casi forme di depressione che ovviamente vengono più difficilmente rilevate, possono cronicizzare e portare, come dire, a problemi cronici per le persone, rifugiati, migranti, richiedenti asilo che poi si trovano sul nostro territorio nazionale.
Senta Barbieri, per chiudere, in passato parte della politica, per esempio, si è scagliata contro quei migranti che avevano la scabbia. Lo diciamo che è una patologia, tra virgolette, dermatologica assolutamente curabile?
La scabbia è una patologia banale, si cura facilmente oggigiorno. Purtroppo la scabbia è molto frequente in luoghi di detenzione come i centri e i campi libici. Quindi se una persona, chiunque, si trova detenuto per mesi, sottoposto ad ogni forma di sopruso, in condizioni igienico-sanitarie spaventose, evidente, non ha neanche il bagno, perché poi le necessità, le persone trattenute le fanno nella stessa stanza in cui vivono 24 ore su 24, è evidente che poi ci possono essere problemi di tipo dermatologico come la scabbia, patologie comunque assolutamente banali e trattabili con facilità.
Pensate che nei primi 3 mesi e mezzo del 2021 sono arrivati sulle coste italiane circa 1200 minori stranieri non accompagnati. Dobbiamo dire che Lampedusa e Ventimiglia rappresentano due frontiere in qualche modo opposte di un sistema di accoglienza e protezione per minorenni non accompagnati, oppure che vengono anche con i loro familiari, in cui si registrano ancora molte sfide. Dunque UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e Save the Children, da dicembre 2020 hanno unito le proprie forze per dare appunto una risposta immediata ai bisogni essenziali di bambini e adolescenti, delle loro famiglie, delle donne sole in arrivo, ma anche quelle che sono in transito per l'Italia. Dunque con noi Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children.
Il sistema di accoglienza in Italia oggi accoglie circa 6.000 minori stranieri non accompagnati di diverse nazionalità, prevalentemente adolescenti tra i 16 e i 17 anni, però in alcuni casi anche molto più piccoli. Non è un numero estremamente alto in termini appunto quantitativi rispetto ad altri flussi che pure il nostro paese ha avuto, ma certamente in vista dell'estate abbiamo anche registrato, noi come Save the Children siamo presenti in frontiera, sia in frontiera sud che in frontiera nord a Ventimiglia, e quindi evidentemente registriamo un aumento dei flussi di transito e di arrivo che ci deve spingere a attrezzare un sistema di accoglienza adeguato, considerando anche le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria.
Quali sono le condizioni di questi minori e soprattutto quali sono le loro storie?
Le storie molto spesso purtroppo sono storie veramente drammatiche di ragazzi e ragazze che magari arrivano in Italia a 15-16 anni ma hanno iniziato il loro viaggio, penso a tanti ragazzi afghani, anche 3-4 anni fa, ed è un viaggio costellato da tradimenti di fiducia da parte del mondo degli adulti. Consideriamo che in molti casi sono ragazzi che sono partiti da soli quando erano poco più che bambini e che hanno incontrato lungo il loro tragitto molto spesso anche la crudeltà e lo sfruttamento del mondo degli adulti. Penso anche a tanti ragazzi e ragazze che incontriamo in frontiera che sono stati per mesi, a volte per anni, ingabbiati, diciamo, in Libia in situazioni assolutamente disumane, e tutto questo porta per loro delle ferite che sono ferite fisiche ma sono soprattutto delle ferite psicologiche, emotive molto molto gravi, cioè innanzitutto da riconquistare con loro la fiducia nei confronti degli altri, del mondo che li circonda, e la possibilità di guardare avanti e di costruire il futuro. È in molti casi anche una storia costellata purtroppo da molti lutti.
Ma si tratta di ragazzi che vedono nell'Italia una terra di passaggio, o qualcuno di loro comunque intende fermarsi, avviare anche un processo di integrazione?
Ma ci sono molti ragazzi che transitano in Italia con l'aspettativa di raggiungere altri paesi. Questo lo vediamo soprattutto in frontiera nord. Noi siamo presenti da molto tempo a Ventimiglia. Pensiamo che oggi purtroppo a livello europeo non c'è un meccanismo di ricollocamento che pure dovrebbe esistere proprio per i minori soli e a loro tutela, che consenta a questi ragazzi in modo legale e protetto di raggiungere un altro paese europeo. Ci sono dei meccanismi ma sono estremamente farraginosi ed è molto difficile riuscire a seguirli, e quindi il rischio è che molti di questi ragazzi proseguano il viaggio anche in modo illegale, quindi mettendosi nelle mani di nuovi trafficanti. Bisogna anche dire però che un'arma importante è l'informazione, perché quando si riesce a parlare con questi ragazzi e a chiarire qual è la loro condizione, anche le possibilità effettive che ci sono in Italia per essere protetti, queste decisioni cambiano e quindi i ragazzi decidono anche di rimanere in Italia e magari studiare, magari iniziare anche un percorso professionale. Quindi è fondamentale il contatto, la comunicazione, l'informazione, e devo dire una delle strade che stiamo utilizzando di più in questo periodo è anche un helpline, un numero di telefono gratuito che risponde ormai in 20 tra lingue e dialette, quindi tutte le lingue di riferimento di ragazzi e ragazze, per cercare di spiegare loro, anche con i loro operatori, con gli educatori, con coloro che stanno al loro intorno, tutte le opportunità che ci sono nel fare in modo, ecco, che la loro crescita avvenga anche nel nostro paese in modo legale e protetto.
Allora, abbiamo avuto con noi Raffaella Milano di Save the Children, che appunto ci ha parlato del dramma, delle tante storie dei circa 1200 minori stranieri non accompagnati che solo nei primi tre mesi del 2021 sono arrivati sulle coste italiane, questo nonostante la pandemia di Covid-19. Dunque si chiude qua questo Mondo alla Radio dedicato appunto al rapporto del Centro Astalli, e io ricordo che questo è il secondo rapporto che esce in tempo di pandemia e descrive un anno, il 2020, a fianco appunto di oltre 17.000 rifugiati richiedenti asilo, questo in tante città d'Italia, con i tanti volontari impegnati in un lavoro quotidiano. Pensate che anche solo nel 2020 sono stati, questo ripeto queste cifre che ho già dato però è importante ricordarle, solo nel 2020 sono stati oltre 11.000 migranti soccorsi e intercettati nel Mediterraneo e poi riportati in Libia, dove purtroppo le condizioni di accoglienza sono davvero pessime, si parla appunto di centri di detenzione. Io chiudo però per davvero questa volta, invito però a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia, perché tra poco ci sarà la seconda parte del Mondo alla Radio.